Papá es fedele. Non chiamarlo Dio, non chiamarlo Signore, chiamalo papà. Perché lui è papà. Amen? Sono stato pastore per 10 anni in una comunità a Catania, so cosa significa fare riunioni con i responsabili, con tutti i ministeri, i vari ministeri della Chiesa. E a volte avevamo riunioni con 20-25 collaboratori, 30-35 collaboratori nella nostra comunità, e tutti sapevano che durante quelle riunioni nessuno doveva disturbare, perché erano riunioni molto importanti dove stavamo decidendo cose importanti. E se qualcuno bussava alla porta durante quelle riunioni e vedeva il pastore e tutti i responsabili, dicevo: oh, scusate, non volevo disturbare, non lo sapevo. Ma sapete, ogni volta che c'era una riunione c'era solo una persona che aveva libero accesso nella stanza senza neanche bussare, ed era mio figlio. Lui poteva entrare senza bussare, bambino piccolo, entrava, correva verso suo papà e la riunione finiva. Io voglio che tu sappi che quando tu vai al padre, non importa quanto lui sia impegnato a sistemare le cose nel mondo, lui avrà sempre tempo per te. E tu hai libero accesso alla presenza del padre 24 ore su 24. Mi chiamavano Corrado, alcuni mi chiamavano pastore, alcuni mi davano del lei, ma mio figlio mi poteva chiamare papà, ed era la cosa più bella, perché quando ti senti chiamare papà, il tuo cuore si allarga e si scioglie. Amen? Alleluia. Non ha importanza quanto tuo padre sia impegnato a sistemare le cose nel mondo, lui è tuo padre, tu avrai sempre spazio e udienza davanti a lui. Amen? E anche se quello che gli chiederai in quel momento potrebbe sembrare una cosa che non ha tanto valore, che non ha tanta importanza, beh, voglio dirti che se è importante per te, allora è importante per lui. Se è importante per te, è importante per lui. Stamattina vorrei parlarvi proprio di questo. Se volete aprire la vostra Bibbia insieme a me in Luca al capitolo 15. Quanti erano qui ieri sera? Ricordate quello di cui abbiamo parlato? Abbiamo parlato di come Gesù ha messo in guardia i suoi discepoli dal mondo, dicendo: il mondo vi odia, il mondo vi perseguita, perché ha odiato me, ha perseguitato me, e quindi odierà e perseguiterà anche voi. E abbiamo capito poi alla fine che cos'era il mondo. Il mondo non è quel mondo fatto di discoteche, prostituzione, droga, eccetera, eccetera, come noi l'abbiamo sempre inteso. Il mondo di cui parlava Gesù era il mondo religioso, era il mondo dei farisei. E Gesù ha detto ai suoi discepoli: io vi ho tirato fuori da questo mondo e voi non appartenete più a questo mondo. Non sta parlando della terra. Stava parlando di una mentalità religiosa che va contro la verità, che va contro la rivelazione del Padre. E Gesù ha detto: io vi ho liberato da questo mondo, vi ho tirato fuori da questo mondo, voi ora siete miei. Amen? E abbiamo visto questo, perché quando Gesù parla del mondo che lo odiava, del mondo che lo perseguitava, noi leggendo i Vangeli ci rendiamo conto che in realtà quello che magari noi avevamo definito mondo, cioè i peccatori fuori dalla Chiesa, non Gesù non stava parlando di questo. Perché? Perché Gesù era amato dai peccatori ed era odiato dai religiosi. Lo ripeto, Gesù è sempre stato amato dai peccatori e odiato dai religiosi. Gesù non ha mai avuto problemi con i peccatori, mai. Gesù ha sempre solo avuto problemi con i religiosi. I religiosi avevano la capacità di innervosire Gesù. Gesù era calmo, Gesù era pacifico, Gesù era tranquillo, era pieno d'amore. Quando Gesù si scontrava con un fariseo, Gesù diventava nervoso. E per fare innervosire Gesù c'è il vuoto, per fare irritare il principe della pace hai bisogno di una capacità e di un'abilità incredibile. E abbiamo visto questo infatti in Luca, se noi andiamo a leggere in Luca al capitolo 15, questo ci dà una rivelazione chiara di chi realmente contrastava Gesù e di chi realmente amava e seguiva Gesù. Luca 15:1 è scritto: ora tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo. Ditelo insieme a me: tutti i peccatori, tutti i pubblicani, tutti, dillo insieme a me, tutti. La parola tutti nel testo greco originale significa tutti. Tutti, nessuno escluso. Gesù non aveva problemi con i peccatori. Tutti i peccatori andavano a lui per udirlo e per ascoltarlo. Tutti i pubblicani si accostavano a lui per udirlo. E i farisei e gli scribi mormoravano contro di lui, dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia pure con loro. Io mi ricordo che quando mi sono convertito, tra virgolette, quando ho conosciuto l'amore di Dio nella mia vita, avevo 18 anni, stiamo parlando di 29 anni fa. Oggi ne ho 47, 29 anni fa. Avevo 18 anni e mi è stato subito insegnato che non appena avevo dato la mia vita a Gesù, io dovevo lasciare tutti i miei vecchi amici. E non frequentare più quegli ambienti del mondo. Mai nel Nuovo Testamento viene insegnato una cosa del genere. Mai. Noi siamo la luce del mondo e il sale della terra. Se noi scompariamo, chi porterà il Vangelo? Chi porterà la luce? Chi porterà il sapore del regno di Dio? Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Certo, sono venuto per questo. Amen. Sono venuto proprio per questo, perché voi dovreste fare questo lavoro e non lo fate. E le persone hanno ricevuto un'immagine sbagliata di Dio, pensando che Dio sia lontano dai peccatori. Invece no, Dio si è fatto uomo per stare con i peccatori. Alleluia. Questo è l'amore del Padre. Un Padre che non si dà riposo finché non raggiunge i suoi figli. E quando Gesù ascolta le parole di questi farisei, di questi scribi, di questi uomini che cercavano di contrastare la verità e di contrastare il messaggio dell'amore del Padre, Gesù racconta tre parabole. Queste tre parabole dicono esattamente la stessa cosa in tre modi diversi. Ora vorrei veramente la vostra attenzione. Non so se avete fatto tardi stanotte, se avete mangiato tanto, se avete bevuto assai, io non lo so quali sono i vostri ritmi, il vostro stile di vita, ma quello che vi chiedo è qualche minuto di attenzione. Amen? Perché quello che stiamo per dire è di fondamentale importanza. Gesù parla di un solo principio e lo descrive con tre parabole. La prima è questa, versetto 3. Allora egli disse loro questa parabola: quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? E quando la ritrova, se la mette sulle spalle tutto contento, e giunta a casa convoca gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Gesù racconta queste tre parabole. Ora c'è la parabola della pecora smarrita, poi parla della dramma perduta e poi parla una delle più famose parabole che lui ha mai insegnato, rilasciato all'umanità, della parabola chiamata del figlio prodigo. Noi la chiamiamo così, non è il titolo che gli ha dato Gesù, perché il titolo di Gesù in realtà è un altro, non è il figlio il prodigo. Il titolo che Gesù dà alla parabola non è la pecora smarrita. Voglio che leggiate insieme a me con molta attenzione le parole di Gesù. Quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Vedete, il pastore non dice la mia pecora si è perduta. Il pastore dice ho perso una pecora. Io ho perso una pecora. Non è la pecora che si è perduta. Io ho perso una pecora. Quando muore una persona molto cara, quando un padre muore un figlio, l'espressione classica di un padre non è il figlio è morto, ma è ho perso un figlio. È l'immagine che Gesù vuole dare qui. È l'immagine del padre, l'immagine del desiderio del padre di andare a riprendersi suo figlio. Quale uomo fra voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e non va dietro alla perduta finché non la ritrova? Il soggetto non è la pecora, il soggetto è il pastore. Noi molto spesso, quando pensiamo sempre al fatto che la pecora si è smarrita. No, il pastore non dice la mia pecora si è smarrita, lui dice io ho perso la mia pecora e io me la vado a riprendere. Ed esce e lascia la 99 nel deserto e dice qua e non va dietro alla perduta finché, dillo insieme a me, finché. Questa è una parola chiave, finché, significa che Dio non si stancherà finché non ti avrà riportato a casa. Che lui non si fermerà a cercarti. Lui non si fermerà e non si stancherà e ti andrà a trovare e andrà a scovare le sue pecore nel buco più tenebroso che possa esistere. Lui non ha paura di sporcarsi le mani con te. E non ritorna a casa finché non la ritrova. Alleluia! Questo è il cuore del nostro Padre. E se tu hai sbagliato, se tu hai peccato, se tu sei caduto, ci sarà sempre qualcuno che ti dirà, oh Dio ti agirà, Dio è troppo santo, Dio non può stare con te, Dio non può fare più niente per te, oppure Dio ti ha voltato le spalle, oppure ormai non c'è più speranza. Io voglio che tu sappia che il tuo Dio non ti lascia e non ti abbandona e che Lui è sempre con te in ogni circostanza della tua vita. E non importa quello che gli altri dicono, è importante quello che tuo padre dice di te. E tuo padre dice di te, tu appartieni a me, tu sei mio. Ed è un padre che ha bisogno di festeggiare. Io non so come tu vedi tuo padre, ma io vedo Dio come qualcuno che ride dalla mattina alla sera, che si rallegra dei suoi figli. Dio non ha, da noi in Sicilia diciamo, Dio non ha la funcia. Dio non ha il muso. No, lui è contento, lui è un padre giocherellone e ama giocare, ama scherzare e ama ridere con i suoi figli. Amen? Versetto 8. Quale donna, se ha 10 dramme e ne perde una, non accende la lampada, non spazza la casa e non cerca accuratamente finché non la ritrova? Finché non la ritrova. E quando l'ho trovata, chiama insieme le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. La donna che perde una dramma, non è la dramma perduta, è la donna che perde la dramma, che perde i soldi. E lei dice: non posso stare, ho bisogno di ritrovare questa moneta. E cosa fa? Accende la lampada. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Gesù arriva nel mondo e dice: io sono la luce del mondo, io sono la lampada del mondo. La lampada si è accesa e sta facendo luce su tutta la casa affinché venga ritrovata fino all'ultima moneta. Amen? Fino all'ultima. Viene spazzata la casa, c'è un po' di pulizia che viene fatta a livello spirituale, la luce accesa, niente può sfuggire all'occhio della donna. E poi conclude con quest'altra parabola, il versetto 11. Un uomo aveva due figli. Per favore dillo insieme a me. Un uomo aveva due figli. La cosa importante che noi leggiamo da queste tre parabole è una cosa fondamentale. Un uomo aveva 100 pecore e ne perde una. Quella pecora apparteneva al pastore da prima che si perdesse. Seguitemi. Non è diventata pecora quando il pastore l'ha trovata. È sempre stata pecora. Non era una capra, era una pecora. La dramma, la moneta, non è diventata moneta quando è stata trovata. È sempre stata moneta e è sempre appartenuta alla donna, da sempre. Non è diventata moneta. Un uomo aveva due figli. E quando il figlio è andato via di casa, il figlio non è diventato figlio quando è tornato a casa, ma è sempre stato figlio. Un uomo aveva 100 pecore, una donna aveva 10 dracme, un uomo aveva due figli. Sapete di cosa stiamo parlando? Non voglio entrare in questo argomento perché è un argomento profondo, lungo e a volte complicato e semplice nello stesso tempo. Gesù sta dicendo ai farisei: quelli che voi definite peccatori appartengono a voi, appartengono al popolo di Dio, sono suoi, e io sono semplicemente venuto per riprendermi. Voi pensate che questi peccatori e pubblicani non abbiano niente a che fare con Dio? Beh, voglio farvi sapere che il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Questi qua che voi considerate blasfemi, peccatori, lontani da Dio, Gesù ha detto in Matteo 5, questi qua vi precederanno. Perché sono sempre appartenuti a Lui. Lui li ha persi per un certo tempo, ma io sono venuto a riprenderli. Quando la Bibbia dice che siamo stati redenti, Colossesi, andate un attimo, leggete insieme a me, tenete il segno su Luca 15, facciamo un salto in Colossesi capitolo 1, versetti 13 e 14. È scritto così: poiché Egli ci ha riscossi, ci ha liberati dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel, dico insieme, nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Noi siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre e siamo stati trasportati non in comunità, ma nel regno. Siamo stati liberati dalla potestà delle tenebre, non per diventare evangelici, non per diventare cattolici, non per diventare religiosi, ma per diventare re e sacerdoti. Noi siamo stati liberati, versetto 13, noi siamo stati liberati dall'autorità delle tenebre. Questa è la grazia di Dio che opera nella tua vita senza che tu possa fare niente. Lui ti ha liberato dalla potestà delle tenebre e ti ha posizionato in maniera corretta. Questa è la giustizia di Dio. La giustizia significa essere posizionati in maniera corretta davanti a Dio, senza colpe e senza macchie. Lui ti ha liberato dalle tenebre e ti ha posizionato dove? Nel
regno.
Ragazzi, è una bella notizia, non è una brutta notizia, con un po' di entusiasmo. Siamo stati liberati dalle tenebre e siamo stati trasportati nel
regno.
Nel regno. Noi siamo nel regno. Oggi siamo, o in questo momento siamo in comunità, fra un poco saremo a pranzo, dopo saremo a casa a riposare un po', poi ritorneremo in comunità, poi stasera andremo a mangiare, poi andremo a dormire, ma tutto quello che riguarda la tua vita tu lo fai dentro il regno. Tu sei nel regno e non sei un servo, tu sei un re nel regno. Non esistono servi nel regno. Il regno di Dio è un regno unico, è un regno fatto di re. Nella loro identità è il re e siamo re che ci serviamo gli uni gli altri. Questo è l'amore di Dio, un regno basato sull'amore di Dio, sull'amore, sul perdono, sul rispetto, sulla grazia rilasciata. Grazia ho ricevuto, quindi grazia devo dare anche a te. Grazie per me, grazie per te. Grazie per me, grazie anche per gli altri. Sapete perché? Perché troppo spesso invochiamo la grazia di Dio su di noi e il giudizio sugli altri. Ma ricordatelo, se grazie è per te, grazie anche per la persona che è accanto a te. Amen? Nel regno di Dio non esistono cittadini di seconda classe. Non esistono cittadini o figli di serie A o di serie B. Esistono figli. Noi possiamo avere tanti ex nella nostra vita. C'è l'ex fidanzato, c'è l'ex marito, c'è l'ex suocera, c'è l'ex lavoro, quello è un ex drogato, quello è un ex prostituta, quello è un ex poliziotto, quello è un ex corrotto, ma non ci possono essere ex figli. Amen. E quando Gesù dice la Bibbia, il versetto 14 dice che in Lui, in Cristo, noi siamo stati redenti. La parola redenzione, vorrei che scriveste nella vostra, nei vostri appunti se volete, la parola redenzione ha un significato talmente importante. Per favore, ascoltate lo Spirito Santo stamattina. La parola redenzione significa ritornare in possesso di qualcosa che era tuo ma che hai perso per un certo tempo. Gesù non è venuto a portarci a casa. Gesù è venuto a riportarci a casa. Spero che questo possa entrare stamattina, perché la verità di quello che stiamo dicendo è che tu da quando sei nato non hai mai smesso di essere figlio. Ti sei perso per un certo tempo, un uomo aveva due figli. Ci siamo perduti per un certo tempo, ma Gesù è venuto a riportarci a casa. Gesù è venuto dicendoci: papà ti aspetta. Ritorniamo a casa, non voglio stare lontano, papà ha bisogno di te. Io voglio che tu sappia stamattina che tuo padre Dio, il creatore del cielo e della terra, che non ha bisogno di niente e di nessuno. I cieli non possono contenere la sua gloria e la sua presenza. Lui ha deciso di abitare dentro di te. I cieli non possono contenerlo e lui ha deciso di dimorare dentro di te. Sai perché? Perché lui non può stare senza di te. Perché c'è solo un motivo per il quale lui ti ha creato. Perché lui è ossessionato dall'amore che deve dimostrare verso qualcuno. Perché lui è amore e non può fare a meno di amare. Un uomo aveva due figli. Luca 15. Un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolto ogni cosa, se ne andò in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti del paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Ed egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora rientrato in sé disse: quanti lavoratori pagati di mio padre hanno pane in abbondanza e io invece sono qui a morire di fame. Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori stipendiati. Egli dunque si lavò, andò da suo padre, mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ed ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò e lo ribaciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. Portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci. Perché? Perché? Perché questo mio
figlio,
non questa mia creatura, questo mio
figlio
era morto ed è tornato in vita. Questo mio figlio era perduto ed è stato ritrovato. E bisogna che facciamo grande festa insieme. Questo mio figlio. Mio figlio è la mia pecora, è la mia moneta ed è mia responsabilità andarlo a trovare e non ritorno a casa finché non lo trovo. È mio figlio. Di chi sta parlando qui Gesù? Quando parla del figlio del prodigo, di chi sta parlando? Alcuni pensano che Gesù stesse parlando di Israele. Che il figlio prodigo rappresenti Israele. Alcuni pensano che il figlio prodigo siano quelli della chiesa che si sviano per un certo tempo e poi ritornano in chiesa. Ma non è così. Perché quello di cui Gesù sta parlando è il genere umano. Gesù sta parlando dell'umanità. Non sta parlando di una categoria di persone. Gesù sta parlando dell'uomo. Quante volte troviamo parabole con un uomo che aveva due figli? Vi ricordate? Quante volte Gesù insegna su questo argomento, sul regno? Un uomo aveva due figli. Sapete, nella cultura ebraica, quando Gesù tratta questa parabola, noi non ci rendiamo conto perché nella cultura ebraica Gesù stava letteralmente quasi bestemmiando. Noi non abbiamo questa cultura, quindi noi non possiamo capire il motivo per il quale i farisei odiavano Gesù a questo punto da volerlo morto, perché quando Gesù parlava, Gesù andava a demolire la cultura e tutta l'impalcatura religiosa che avevano i farisei. Perché quando Gesù sta parlando di un uomo che aveva due figli e il figlio chiede l'eredità in anticipo, noi non lo sappiamo questo, ma nella cultura ebraica, quando un figlio chiedeva la sua eredità in anticipo, cioè prima che il padre morisse, il figlio letteralmente stava dicendo al padre: da oggi in poi per me tu sei morto. Il padre non poteva rifiutarsi di dare l'eredità in anticipo. L'eredità si dà quando il genitore muore, ma quando la dai in anticipo il padre non poteva rifiutarsi. Ma quando il padre, nel momento in cui il padre consegnava l'eredità al figlio, il padre diceva al figlio: da oggi in poi tu non sei più mio figlio. E uscendo da quella casa tu non potrai più tornare indietro. Vedete, questa era la cultura nel quale Gesù insegnava queste cose, e se noi non le sappiamo, noi non possiamo gustare la profondità di quello che Gesù diceva. E quando Gesù insegna questa parabola, sta andando letteralmente a demolire il concetto sbagliato di Dio che le persone avevano. Perché Gesù parla di un padre meraviglioso che dà l'eredità al figlio, e che quando il figlio va via di casa, il figlio va via di casa, lui lascia la porta aperta. E non la chiude. E il figlio lo sapeva. E quando si trova in difficoltà a pascolare i porci, e ora voglio che siamo onesti stamattina, ok? Dobbiamo essere onesti. Il figlio prodigo non ritorna a casa perché era pentito. E cosa aveva? Niente, cacciava un buttoso cane. Avevo un buco nello stomaco. Quanti lavoratori salariati, stipendiati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece sono qui a morire di fame. Farò una cosa, guardate il programma, voglio che il versetto 18, guardate il programma. Lui si era studiato tutto, ha fatto tutti i calcoli. Mi leverò, andrò da mio padre e gli dirò tre cose fondamentalmente. Tre cose. Padre, ho peccato davanti al cielo e davanti a te. Così mi acquisto il suo perdono. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Mi acquisto la sua misericordia. Ti prego, trattami come uno dei tuoi lavoratori stipendiati. Dammi da mangiare perché sto morendo dalla fame, non ce la faccio più. Vedete qual è il problema a volte? Noi pensiamo sempre che le persone devono andare a Dio perché capiscono le cose di Dio. Gesù sta dicendo: ogni essere umano ritorna a casa perché ha un bisogno, non perché capisce realmente di aver sbagliato. Fratelli, noi non abbiamo coscienza di tutti i nostri sbagli e di tutti i nostri peccati quando ritorniamo a casa, ma una cosa sappiamo: sappiamo che Lui ci accoglierà. Noi sappiamo che Lui ci accoglie, che colui che ha aperto le braccia per te non ti volterà mai le spalle. Colui che ha aperto le braccia per te sulla croce non ti girerà mai le spalle. E il figlio prodigo fece questo calcolo: ho peccato davanti al cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Versetto 17, versetto 20, questa è la scena più bella. Partì, si incamminò verso suo padre, però è bruttissima questa versione, mamma mia. Egli dunque si levò, andò da suo padre, e mentre era ancora lontano, suo padre lo vide, ne ebbe compassione, uscì di casa e si mise a correre verso suo figlio. Ora, l'immagine che Gesù dà di un padre che corre è blasfema per gli ebrei. Perché non esiste l'immagine di questo padre nella società nella quale Gesù viveva. Perché un padre non corre, un padre aspetta. Lo guarda da lontano e dice: ah, ora
ci facciamo i conti appena arrivi a casa. Ah, devi venire strisciando ai miei piedi e mi devi chiedere mille volte perdono. E non so se avrai misericordia lo stesso giorno. Dovrò aspettare, dovrò pregarci su. L'immagine che Gesù dà del Padre è un'immagine totalmente rivoluzionaria. Vi dico anche il perché. Anticamente non si usavano i pantaloni. Gli uomini usavano le vesti e gli uomini anziani usavano una veste e una sottoveste particolare, ok? Per andare in bagno era più semplice. Scusate questi dettagli, però è importante che io ve li dica, perché devo spiegarvi una cosa. Perché quando un uomo doveva correre, doveva alzarsi le vesti. E nella cultura ebraica, ascoltate, nella cultura ebraica un uomo anziano non poteva correre, perché la cultura diceva: se tu corri c'è il rischio che si vedano le parti intime. Ed era un disonore. Gesù invece dà l'immagine di un padre che vede il figlio da lontano, ha compassione, esce di casa, si alza la veste e comincia a correre verso suo figlio. E nel testo greco dice così, che quando arrivò verso suo figlio gli si lanciò letteralmente addosso, e l'immagine del testo originale dice che i due sono caduti per terra e il padre, rotolando nella polvere, si baciava suo figlio. Io non so tu, ma questa è l'immagine del Padre che Gesù ci ha dato. Amen. Con madre così tanto. E a volte quando i miei figli erano più piccoli, soprattutto faccio con la piccola, quando me la bacio e me la spupazzo tutta quanta, arrivo al punto che lei quasi non respira e c'è mia figlia e fa: papà! Sono loro che devono dirci di smettere di baciare. È vero o no? Sono fino a papà, basta! E questa è l'immagine del Padre che Gesù dà, di un padre che si emoziona vedendo il figlio da lontano, che ha compassione, che esce di casa e comincia il padre che esce di casa. Nella cultura ebraica è follia. Gesù distrugge la figura dell'immagine paterna patriarcale. E dall'immagine di un pathos, di un padre pieno d'amore e di compassione, che l'unico desiderio che aveva era quello di rivedere suo figlio tornare a casa. Alleluia. Che corre e si getta addosso, cadono insieme e si sporcano insieme. Ora, il figlio, il prodigo, veniva dai maiali, non aveva un vestito di Armani con il profumo di Chanel. Faceva puzza di maiale, era sporco di maiale. E la cosa bella è che quando il padre abbraccia il figlio non ha paura di sporcarsi e non ha paura di mostrare qualcosa di intimo, perché l'amore ti fa fare follia, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha fatto una follia incredibile. La Bibbia parla della pazzia di Dio. L'amore di Dio non è un amore normale, è un amore folle. Quando tu guardi verso Gesù, tu non vedi una persona normale. Tu vedi una persona che è mossa da una follia particolare. La follia dell'amore, della compassione. L'amore, il padre abbraccia il figlio e tutti e due tornano a casa. Guardate il versetto 21. E il figlio dice: padre, vi ricordate quelle tre cose? Peccato davanti al cielo, davanti a te, non sono più degno di essere chiamato figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori. Il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il tuo padre letteralmente gli mette una mano sulla bocca, non gli permette di finire la terza parte. Non la troverete, infatti: non sei più degno di essere chiamato mio figlio. Appena il padre sentì questa parola, non sei più degno. Perché? Cos'è che Cos'è che ha cambiato la tua natura? Cos'è che tu puoi fare che non permetterà più a me di amarti? Non c'è niente al mondo che tu possa fare che non permetterà a me di amarti, perché il mio amore è più grande del tuo peccato, perché l'amore del Padre è più grande dei nostri errori, l'amore del Padre è più grande di ogni sbaglio, di ogni caduta che noi possiamo compiere. L'amore del Padre restaurerà sempre la tua vita, sempre, sempre. Non esiste peccato più potente del sangue di Gesù, non esiste. C'è potenza nel sangue di Gesù. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Il versetto 22, subito il padre gli tappa la bocca, si gira verso i servi e dice: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Oh, se io fossi stato là, avrei detto al padre: almeno fagli fare una doccia. Lo vuoi vestire subito con questo vestito regale della famiglia regale? Fallo lavare. Anzi, puzza da morire. Ma stiamo svenendo, siamo tutti sotto unzione, stiamo svenendo tutti quanti qua. Siamo tutti per terra dalla puzza. Un po' come quei predicatori che mangiano cipolla o aglio prima di ministrare, le persone cadono per terra, ma non è l'unzione. Vuoi rivestirlo così? Sì, perché il padre vuole insegnare un principio fondamentale. Noi non siamo giusti per le nostre opere. Noi non siamo puliti davanti ai suoi occhi perché noi ci laviamo, ma perché i suoi occhi ci vedono puliti.
Amen.
Non è quello che tu puoi fare che prenderà la tua vita santa. Lo Spirito Santo che santifica la nostra vita da dentro. Noi non possiamo santificarci, noi non possiamo pulirci, noi non possiamo lavarci, noi non possiamo profumarci, perché il nostro è opera d'uomo e né carne né sangue erediteranno il regno dei cieli. Il padre riveste il figlio sporco perché vuole dire: qualunque cosa mio figlio abbia fatto, voglio che tutti quanti voi sappiate che niente di quello che lui ha fatto ha cambiato quello che lui è davanti ai miei occhi. Lui è sempre stato mio figlio e sempre lo sarà. La veste parla della giustizia, parla della grazia di Dio, parla di questa meravigliosa veste che tu non riuscirai a sporcare, perché è una veste soprannaturale. La veste che Dio ci ha dato non può sporcarsi, perché è di una fattura diversa, è di natura celeste, di natura spirituale. La seconda cosa che fa il padre è: mettetegli l'anello al dito. L'anello al dito rappresentava l'appartenenza alla famiglia, c'era il marchio della famiglia con il quale loro timbravano e marchiavano i decreti che facevano. Questo rappresenta l'autorità. Pensa a un anello messo al dito di una mano che è sporca, con tutto il grasso delle unghie, con tutto il fango dei maiali, una mano sporca con questo anello meraviglioso. Voglio che tu sappia che la differenza non la fai tu, ma è Cristo in te. E che noi siamo tutti uguali davanti alla presenza del nostro Padre, perché Lui ci vede tutti nella stessa maniera. Siamo tutti preziosi nella stessa misura e nella stessa identica maniera. E la terza cosa che fa il Padre è mettere il sandale ai piedi, come per dire: da oggi in poi tu camminerai in maniera diversa. I servi non avevano le scarpe, i figli avevano le scarpe. E Paolo dice: voi non siete più servi, voi siete figli, e se siete figli siete anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Alleluia! Vivi da figlio! Quando cammini per la strada, non camminare da servo e da schiavo, cammina da re. Quando entri alla posta, non entrare da schiavo, entra da re. Quando vai al lavoro domani mattina, non entrare con l'attitudine di un servo, di uno schiavo, entra con l'attitudine di un re che è pronto a servire chiunque. Quando ti trovi davanti alla malattia, di fronte al diavolo, di fronte alle critiche, quando ti trovi di fronte alle persone che vogliono buttarti giù, esci fuori il re che è dentro. Non sei un servo, non sei un verme, non sei un peccatore, sei figlio del Dio Altissimo, devi portare questo valore alla tua vita. Sei grandemente amato. Il figlio ritorna a casa, ma c'era qualcuno che non era contento. Ricordate chi era? Ah? No, non era il fratello, era il vitello ingrassato. Appena visto tornare il figlio del prodigo, ha detto: ok, è finita per me. Tutti gli altri vitelli che lo guardavano gli dicevano: ti sei divertito fino ad oggi, hai mangiato fino ad oggi, ora tocca a noi. A parte lo scherzo, il fratello del figlio del prodigo ritorna, e voglio concludere con questo. Guardate qui il versetto 25. Il figlio maggiore era nei campi e come ritornava giunse vicino casa e udì la musica e le danze. Udì, ascoltate, udì la musica e le danze. Ora, io capisco che si può udire la musica da lontano, ma come fai a udire le danze da lontano? Significa che stavano facendo un macello incredibile. Era talmente la gioia che la terra tremava dalla danza. Udì da lontano la musica, ma anche le danze. La polvere che si alzava, il terreno che tremava. C'era una gioia nella casa del padre incredibile. E dice qua al versetto 26, chiamato allora il servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato? È tornato. È tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo ha riavuto sano e salvo. Udito ciò, versetto 28, egli si arrabbiò e non voleva entrare. Ed era la stessa cosa che Gesù stava dicendo ai farisei e agli scribi: i figli stanno tornando e voi non vi rallegrate, voi vi lamentate che io sto con i peccatori e i pubblicani, ma questi sono i vostri fratelli che stanno tornando a casa e voi dovreste rallegrarvi. E loro uscì, dice, il figlio maggiore si arrabbiò e non volle entrare. Guardate per la seconda volta, il padre allora uscì di casa e lo... Ora, quello che abbiamo detto fino ad ora è sconvolgente, ma questa è la cosa che più mi sconvolge. Sapete che cosa sta dicendo Gesù? Il padre prega i suoi figli che possano entrare a casa e godersi la festa. La prima volta il padre uscì di casa, andò ad abbracciare il figlio prodigo, tornava. La seconda volta il padre uscì di casa per cercare di convincere il figlio maggiore dicendo: rallegrati con me. Il padre che prega, non i figli che pregano il padre che prega il figlio. Sapete qual è l'immagine che Gesù mi sta dando? È come se Gesù stesse dicendo ai farisei: vi prego, godetevi la festa, godetevi questo momento, rallegratevi del fatto che peccatori e pubblicani stanno ritornando a casa perché sono i vostri fratelli. Il padre uscì di casa, il versetto 29 dice così: il figlio si arrabbia verso il padre e dice: sono anni che io ti servo e non ho mai trasgredito alcun tuo comandamento, eppure non mi hai mai dato un capretto da mangiare con i miei amici. E ora che è arrivato ed è tornato a casa questo tuo figlio, io non so con quale donna lo hai fatto, ma ecco, è tuo figlio, non è mio fratello, è tuo figlio. Di chi è figlio? figlio è tornato a casa che ha dissipato l'eredità con le prostitute, tu ammazzi pure, tu fai festa, ammazzi il fratello ingrassato. Guardate la risposta del padre. Figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma bisognava fare festa, perché questo tuo fratello è tornato a casa. I farisei sono come il figlio prodigo, rimangono nella vigna a lavorare per il padre e non riescono a godersi il rapporto di figli. Perché? Perché hanno la mentalità dei servi e dei lavoratori, non riescono a vivere la vita di figli. Non mi hai mai dato un capretto da mangiare. Non mi hai mai dato un capretto da mangiare. E il padre dice: figlio, io non ho bisogno di darti il capretto, perché tu sei il padrone di tutte le greggi. Ogni cosa mia è tua, e vorrei che questa rivelazione potesse arrivare ad ognuno di noi, perché molto spesso noi chiediamo e pensiamo che Dio debba darci qualcosa che invece noi possiamo prenderci. Lo ripeto, ci lamentiamo con Dio che non ci dona le cose, mentre Dio dice: ogni cosa mia è tua, tu sei il padrone di prenderti non un capretto ma tutte le greggi, perché sei il signore di tutto, tutto è vostro, dice la Bibbia, tutto è vostro, dice la Bibbia, tutto è vostro, dice Paolo ai Corinzi, tutto. Non chiedete a Dio di darvi qualcosa che lui già vi ha dato 2000 anni fa, perché tutto è compiuto sulla croce del Calvario. La guarigione è tua ed è un tuo diritto, la liberazione è tua, è un tuo diritto, le finanze buone nella tua casa sono tue, è un tuo diritto, tu non devi convincere Dio. Perché? Perché tutto ciò che è suo appartiene a te. Tu non devi chiedere. Se tuo figlio, come ti chiami tu? Tutto?
Xavier.
Xavier, di chi sei figlio? Chi è tuo padre?
Xavier.
Come ti chiami fratello?
Xavier.
Lo stesso nome? Ho avuto una fantasia meravigliosa. Ok. Xavier. Signor, il padre vede il figlio arrivare a casa. Tu fai sport? Che fai? Calci. Ritorna, e la mamma? Ok. La mamma è a casa e aspetta il figlio che ritorna dal pallone. Ritorna a casa. Vi immaginate il bambino? Quanti anni hai?
10.
Il figlio che torna a casa dopo essere stato al pallone, che entra in ginocchio a casa, mamma, ti prego, dammi un po' d'acqua, ti supplico, fammi un panino con la mortadella e il prosciutto, il salato e il formaggio, ti supplico, posso lavarmi? Javier, tu fai così quando torni a casa dal calcio? Fai così? No, perché? Perché? Perché se facesse così, voi vi sareste preoccupati. È vero o no? Con chi state, figlio? Che hai mangiato? Hai fumato qualcosa? Perché? Perché è normale che un figlio entra a casa, non entrano chiedendo permesso, prendono a calci pure le porte, arrivano come un caccia americano davanti al frigorifero, e atterrano, aprono e fanno pulizia del frigorifero. Vero o no? e dopo che hanno finito con il frigorifero passano alla dispensa, aprono e dicono: non c'è niente, non c'è mai niente da mangiare in questa casa. Javier, ti sei mangiato 4 kg di prosciutto e 5 kg di pane in 30 secondi, cosa vuoi di più? Voglio le brioscine, voglio lo yogurt, voglio le banane, voglio tutto. I figli sono così. Grazie a Dio.
Amen.
Amen. Grazie a Dio. Quando noi andiamo nella presenza del Padre, andiamo, questa espressione meravigliosa che non sopporto più, andiamo, che come fai ad entrare nella presenza di Dio se Dio è dentro di te? Noi non entriamo nella presenza di Dio per il semplice fatto che non ne siamo mai usciti. Lo ripeto, noi non possiamo entrare nella presenza di Dio perché noi siamo stati partoriti nella presenza di Dio e non ne siamo mai usciti.
Amen.
Allora, quando ci sono dei credenti che la prima cosa quando pregano è iniziano a piangere. Stavi ridendo poco fa, che è successo? Stavo così. È un po' come quelli che, sapete, siamo a tavola, si ride, si scherza, poi arrivato a un certo punto dobbiamo pregare per i cibi e si ride e si apre gli occhi. Perché cambi espressione facciale? Come se devi stare davanti a Dio serio? No, Dio sta ridendo con te, non ti preoccupare. Ci fu una volta un momento, avevamo appena finito una riunione, presenza di Dio bellissima, ed eravamo, poi siamo andati in pizzeria con tanti fratelli, e arrivato a un certo punto stavamo ridendo, scherzando, allora il cameriere comincia a portare le pizze, allora qualcuno disse: preghiamo. Ora voglio darti un consiglio: quando hai la pasta a tavola o hai la pizza calda davanti, non chiedere mai di pregare a qualcuno che ha la giacca e la cravatta, mai, perché inizia dalla Genesi e finisce dalla Genesi. Quando ti trovi davanti a un piatto di lasagna, un piatto di, a una pizza calda, c'è solo una preghiera da fare: grazie,
grazie.
Amen. Abbiamo avuto un milione di 4 ore, 5 ore, non hai bisogno di pregare per un'altra mezz'ora, sei davanti alla pasta. È 5 ore che preghiamo in chiesa. Possiamo dire amen semplicemente davanti alla pasta. Abbiamo ringraziato Dio, pensi che Dio non ti benedica? No, dobbiamo per forza fare il religioso. Ed eravamo lì messi, qualcuno ha iniziato a pregare, erano tutti seri, messi così, in piedi con la testa chinata, e i camerieri che portavano le pizze guardavano. Allora a un certo punto il cameriere, che era un amico di uno dei nostri fratelli, gli va accanto mentre stavamo pregando e gli fa: cos'è? Ma c'è qualcosa che non va nelle pizze? C'è qualcosa che non va nelle pizze? E erano tutti seri, tutti così, guardavano verso giù. Noi siamo ridicoli. Mi permettete di dirlo? Non permettete? A volte sono ridicolo. Chi vorrebbe diventare come noi? Se io per mangiarmi un piatto di pasta devo stare mezz'ora a farlo raffreddare così che si può avvicinare a me, questa non è spiritualità, queste stupidaggini. Hai davanti una delle benedizioni del creato più incredibili che il Signore possa mai darti e tu lo rovini pregando. Prega prima! Prega prima, ma quando arriva tuffa ti fai un carpiato, fai la terza giravolta e ti tuffi a pesce dentro quel piatto di pasta, perché è la benedizione di Dio per la tua vita. E si iniziano a fare una festa. Quando gli devi rilassare sul piatto, devi avere già pregato. Devi avere già pregato, non hai bisogno di pregare ancora. E voglio concludere in questo modo.
noi abbiamo a volte difficoltà a restaurare l'altare nella nostra vita, perché abbiamo un'immagine sbagliata di Dio come padre. Voglio che tu sappia che tuo padre ti ama alla follia. Lui ti ama molto più di quello che tu vuoi sentirti, più di quello che tu desideri, più di quell'amore che tu desideri nella tua vita. Il suo amore è molto più grande. E gloria a Dio per Javier. Vedete come sono spontanei. Metti. Cosa gli vuoi dire? Sono spontanei. Non hanno la nostra malizia. Non hanno bisogno di offrire un'immagine. Non hanno bisogno di far vedere ciò che non sono. Come va? Con Gesù tutto bene. E poi la famiglia distrutta, il lavoro distrutto, il corpo distrutto, tutto distrutto, però con Gesù tutto bene. Falso, ipocrita, bugiardo. Non devi avere paura di dire sto male. Sto male. So che il Signore è dalla mia parte, so che Lui si prende cura di me, ma sto attraversando un momento molto difficile. Molto difficile. Non abbiamo bisogno di offrire un'immagine super spirituale. Lui ci ama e Lui sa esattamente quello che stiamo vivendo. Amen? Ed è il suo amore che ci rialza. È la sua grazia che ci ristabilisce. Non sono le nostre capacità, non è la nostra abilità. Non siamo noi. È Lui in noi. È Lui in noi. Quando uscirai da questo luogo? Qualche minuto. Io voglio incoraggiarti, voglio sfidarti anche a guardare alle persone non come creature di Dio, ma come figli che sono lontani da casa, perché tali sono davanti al Padre. Questo ti farà sentire più responsabile nei loro confronti. Quando camminerai stasera per le strade di Genova e vedrai quelle prostitute, quelle ragazze bellissime e stupende, che stanno vendendo il loro corpo per dei soldi o perché sono minacciate, guardale negli occhi. Fratelli, ho detto negli occhi, eh? Negli occhi. So che è difficile guardare negli occhi. Guardala negli occhi, guarda una ragazza negli occhi e vedrai tutto quel vuoto e tutta quella disperazione. E anche se ti ride perché vorrebbe che tu fossi il suo prossimo cliente, tu potrai vedere la devastazione e la distruzione, le rovine che sono dentro la sua vita. Perché dietro quel sorriso, che non è diverso da quello che a volte facciamo noi in comunità, dove vogliono fare credere che è normale la vita che fanno. No, non è normale. Ma la puoi guardare in faccia e vedere quella ragazza, in quella ragazza, una figlia. Un uomo aveva una figlia e questa figlia è andata via di casa. E questa figlia deve ritornare a casa. Guardala come tua sorella. Guardala come parte della famiglia. Non guardarli come creature di Dio che hanno bisogno di fare un'esperienza. No, guardale come figli che sono lontani da casa, perché così è come Gesù ci ha trattato. Gesù non ci ha trattato da creatura, ma da figli lontani da casa. Ed ecco perché Gesù ha detto, voi siete rimasti, ha detto ai farisei, voi siete rimasti nel campo del vostro padre a lavorare, e pensate che la vostra giustizia sia per il fatto che non avete mai trasgredito alcun suo comandamento? Ma quello che dovevate fare è che, sapendo che il vostro fratello era lontano da casa, dovevate lasciare i campi e andare a cercare vostro fratello. Voi non l'avete fatto, ed ecco perché il padre ha mandato suo figlio
per cercare e salvare ciò che era chiuso.
Grazie Spirito Santo. Io vorrei che tutti quanti noi uscissimo dalle nostre sedi. Vorrei invitarvi a venire qua davanti, tutti quanti, nessuno scuso. Uscite, uscite da voi. Allora, venite avanti, venite avanti, uscite avanti. Uscite, uscite, venite. Sapete perché vi ho chiesto di venire avanti? Perché a volte quando facciamo gli appelli sono dei motivi per i quali veniamo davanti. E a volte abbiamo la vergogna di fare vedere che abbiamo dei bisogni, abbiamo delle situazioni per le quali vogliamo che gli altri preghino. Ci vergogniamo un pochettino. Vi ho chiesto di venire qua davanti per farvi vedere che siamo veramente una famiglia e che tutti quanti abbiamo bisogno di uno degli altri. Voglio che tu abbracci la persona che è accanto a te, dagli la mano, dagli, prendilo per il braccio, metti una mano sulla sua spalla. Non esistono persone migliori di altre. Non esistono persone che non hanno problemi. Io e il pastore siamo con voi qui, in questo momento. Siamo i primi a farci davanti. Perché abbiamo bisogno, perché siamo umani, perché abbiamo bisogno delle preghiere, abbiamo bisogno della grazia di Dio costantemente. Io oggi ne ho bisogno più di ieri, ve lo garantisco. Ho un disperato bisogno dell'amore di Dio e della grazia di Dio nella mia vita. Per quello che sto vivendo in questo momento non dovrei essere qui. Io ho bisogno della grazia di Dio. Però io so che se non mi fermo e continuo a fare la sua volontà, io posso raggiungere tante persone che a loro volta possono raggiungere tante altre persone, perché non dobbiamo fermarci. Amen. Gesù nel momento del bisogno non si è mai fermato. Aveva i suoi momenti di preghiera, aveva i suoi momenti dove si prendeva del tempo con il Padre, ma lui non aveva privacy, non aveva niente. Per stare da solo doveva prendersi una nave, una barca e fare la traversata del lago, semplicemente per stare da solo, non perché gli piaceva navigare, ma perché aveva bisogno di stare da solo. Ogni volta che arrivava ad una riva c'erano migliaia di persone che lo aspettavano. Non aveva privacy, non aveva niente, perché era venuto per illuminare le persone. Giovanni 1 dice: egli è la luce che illumina ogni persona che viene in questo mondo. Lui è la lampada di Dio accesa per trovare la dramma perduta. Lui è la lampada di Dio per illuminare la tua strada e indicarti qual è il cammino. Però quando usciremo di qua, per favore non trattare gli altri dicendo: oh, io sono una figlia di Dio, e invece non una creatura di Dio. Quando lo guardi, guardalo con gli occhi che Gesù guardava. Quando parlava con i farisei dicendo: quelli sono i vostri fratelli, non ve ne rendete conto, e io sono venuto per riportarli a casa. E voglio rassicurare il vostro cuore sull'amore del Padre. Lui non è come ci hanno raccontato, lui è meglio, lui è diverso, lui non è un uomo, lui non è come noi, il suo amore è immenso. Lui non ti volterà mai le spalle, mai, non ti girerà mai le spalle, non si allontanerà mai da te, mai. E anche se hai fatto degli errori e hai avuto delle conseguenze per questi errori che hai commesso, per delle decisioni sbagliate che solo tu sai, nessuno può entrare nel tuo cuore e giudicarti, nessuno, chi è un uomo per giudicare il cuore di un uomo? Nessuno di noi può giudicare il cuore. Possiamo giudicare le azioni, ma non il cuore o le intenzioni.
E anche se ci sono delle circostanze, a causa di errori che hai fatto, io voglio che tu sappia che tuo padre non ti lascerà mai e non ti abbandonerà mai. Voglio dirvi che questa è una bella comunità. È un bel luogo dove poter crescere, dove poter sviluppare il proprio rapporto con Dio, la propria chiamata, i propri doni, i propri talenti. Se io fossi a Genova frequenterei questa chiesa vostra. Voglio incoraggiarvi a rimanere uniti, a rimanere fermi, sapendo che tutti quanti sbagliamo e che tutti quanti abbiamo bisogno della grazia di Dio. Tutti, nessuno escluso. Oggi capita a te, domani sicuramente capirà uno. Chi è più spirituale dice rialza chi è più debole, ma guardi di non cadere e di non inorgoglirsi, perché non dire mai io di quest'acqua non ne bevo. Non lo dire mai. Mai. Siamo tutti preziosi, non esistono figli di serie A o di serie B. Preghiamo un attimo, tutti insieme. Padre, noi ti ringraziamo per il tuo amore, ti ringraziamo per la tua misericordia. Ti ringraziamo perché hai conquistato il nostro cuore con la tua grazia. Noi non siamo arrivati a te perché abbiamo capito tutto della dottrina o della teologia. Noi siamo venuti a te perché avevamo un disperato bisogno. E tu ci hai accolto come un padre amorevole. Per quale motivo noi siamo ritornati a casa, l'importante è ritornare a casa, essere a casa, malandati, puzzolenti, sporchi, ma a casa. Per questo noi vogliamo ringraziarti, papà, e ti chiediamo di darci l'abilità, la capacità di saper guardare le persone che non, che magari non la pensano come noi, che non credono come noi, che non guardano come noi, che non cantano, che non pregano, che magari non stanno qui con noi. Dacci la grazia di vedere ogni singola persona con gli stessi occhi di Gesù, non come dei peccatori, ma come dei figli lontani che ancora devono ritornare a casa. Ti preghiamo di liberarci da ogni forma di giudizio nella nostra vita, che è quello che distrugge le nostre vite. Il peccato più grave, giudicare le persone, non amarle con il tuo amore. Liberaci da questo affinché possiamo vivere realmente tutti insieme come una famiglia. E metti nel nostro cuore il desiderio di raggiungere più persone possibile, figli tuoi, lontani da casa. E insegnaci a usare qualunque strategia. E se dobbiamo sporcarci le mani, aiutaci a farlo. Se dobbiamo sporcarci i piedi, aiutaci a farlo. Se dobbiamo anche compromettere la nostra immagine di fronte a qualcuno, aiutaci a farlo, non ci importa, perché la cosa più bella è avere la casa piena. Questa è la cosa più bella, che attorno alla tavola possono esserci più figli possibili. Per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore. Mentre abbiamo il nostro capochino, voglio chiederti di pregare per la persona che è accanto a te. Chiedi allo Spirito Santo proprio di aprire gli occhi, di aprire il cuore della persona che è accanto a te. Chiedi allo Spirito Santo di lavorare nella vita della persona che è accanto a te. Dai, facciamolo con tutto il cuore. Alleluia. Pregate per il pastore, pregate per sua moglie, loro pregano per voi. Continuate, non fermatevi. Corre plastic shield che era la tua questa. Restaura le nostre vite. Restaura le nostre vite. Restaura la nostra casa, la nostra famiglia. Restaura il mio cuore, prima di ogni altra cosa, restaura il mio lavoro, restaura questa comunità, restaura il nostro rapporto con te. Ci sono alcuni qui che non hanno più un rapporto semplice con Dio, perché hanno avuto un'immagine sbagliata di Dio. In questo giorno lo Spirito Santo sta restaurando il tuo rapporto con il Padre. Non lo chiamerai più Signore, non lo chiamerai più Dio, lo chiamerai Papà, lo chiamerai Padre mio, lo chiamerai Padre Celeste, lo chiamerai Padre nelle tue preghiere, lo chiamerai Padre quando parlerai di Lui, lo chiamerai Padre quando lo esalterai e lo acclamerai, lo chiamerai Padre anche quando ti arrabbierai forse con Lui, ma continuerai a chiamarlo Padre perché tale è per te.
Mi rigenerà.
grazia.